Winhams, capitolo sesto. Ancora dell'Inghilterra sotto la regina Anna e modi di governare di costei senza bisogno di ministri. Come è fatto un primo ministro negli stati europei? Mi fu impossibile di far capire al mio padrone il perché di tanto arrabattarsi dei nostri avvocati per formare un sistema di ingiustizia all'unico fine di nuocere ai loro simili. Tantomeno poi egli capiva che cosa intendevo dire con gli onorari e le liste che costoro si facevano pagare. Cercai allora di spiegargli l'uso e il diverso valore delle monete metalliche. Gli dissi che quando un Yahoo aveva mucchiato un bel po' di codesta sostanza chiamata oro, poteva procurarsi tutto quanto desiderasse: belle vesti, belle case, bei possessi, cibi rari, vini ricercati, e poteva anche scegliersi le più belle femmine. Siccome solo il denaro poteva procurare tali soddisfazioni, era naturale che i nostri Yahoo non credessero d'averne mai abbastanza da mettere da parte o da spendere. Donde le due tendenze egualmente forti all'avarizia e alla prodigalità. Gli spiegai anche come i ricchi usufruissero della fatica dei poveri e che fra gli uni e gli altri c'era maggior differenza che fra mille e uno, perché il popolo era costretto a procacciarsi un tozzo di pane lavorando tutto il giorno al fine di procurare ogni agio a una piccola minoranza. Ma per quanto mi diffondessi sui vari argomenti che si riferivano a questo concetto, non mi riuscì di farlo entrare in testa a padron cavallo. «Come?» mi diceva egli. «Tutta la terra non è comune a tutti gli animali, e non hanno tutti, e specialmente quelli che dominano sul resto della creazione, egual diritto ai suoi prodotti». E soggiungeva anche: «Che cosa avete voluto dire coi vostri vini rari e cibi costosi? E come sono essi diventati necessari a taluno di voi altri?» Dovetti allora descrivergli i piatti più succolenti di cui potei ricordarmi e i vari modi di prepararli. Aggiunsi che da noi si apprestavano dei bastimenti e si compivano lunghi e perigliosi viaggi marittimi per avere le spezie necessarie a condire certi cibi e per procurarci i vini più squisiti. Tanto che c'erano persone costrette a compiere 3 volte il giro del mondo al fine di procurare a una delle nostre femmine più ricche la colazione, come pure la tazza in cui quella era servita. «Povero paese il vostro», obiettava padron cavallo, «perché non è fornito di tutto l'occorrente per nutrire i suoi abitatori. Come può darsi, per esempio, che si vasti territori siano sprovveduti d'acqua potabile, tanto da costringervi a varcare i mari per procurarvela?» «L'Inghilterra», gli risposi, «sarebbe capace di sostentare un triplo numero di abitanti. E quanto al bere abbiamo, oltre all'acqua, eccellenti liquori estratti dal frutto di certe piante o dai chicchi di certe civaie. E così pure tutto il necessario per vivere vi è in quantità esuberante. Ma la maggior parte di tali prodotti viene spedita e venduta al di là del mare per guadagnare il denaro occorrente a soddisfare il lusso e i vizi dei maschi e la vanità delle nostre femmine, causa dei nostri guai e delle malattie nostre. Perciò un gran numero di noi è costretto a guadagnarsi la vita facendo i mendicanti, i ladri, i bari, gli spergiuri, gli adulatori, i sovillatori, i testimoni falsi, i bugiardi, i fanfaroni, gli scribacchini, gli avvelenatori, gli astrologhi, gli ipocriti, i liberi pensatori e simili furfanterie. Figuratevi però quanto dovetti faticare per far capire a padron cavallo in che cosa consistessero codeste professioni. «Quanto alla biga che ci prendiamo», disse ancora, «d'andare a cercare il vino in lontani paesi, non dipende da mancanza d'acqua o di altri ottimi liquori che abbondano fra noi, ma dalla proprietà che possiede il vino di renderci allegri, facendoci uscire di cervello, scacciando lungi da noi ogni idea seria e suggerendoci invece ogni sorta di pazze fantasie. Esso fornisce coraggio, dissipa le preoccupazioni, sospende l'esercizio della ragione e ci toglie infine il libero uso delle membra, facendoci cadere in un sonno profondo. In compenso, dopo codesto sonno, ci risvegliamo sempre tristi e deboli. E l'uso di codesto liquore ingenera parecchie malattie che affliggono e abbreviano la nostra esistenza. Il popolo, perciò, soggiunsi, si procaccia da vivere lavorando per fornire ai più ricchi tutto ciò di cui abbisognano. Quando, per esempio, io mi trovo a casa mia vestito come si deve, porto sulla mia persona l'opera di 100 lavoratori. E c'è voluto un migliaio di costoro per erigere la mia casa e ammobiliarla. Per l'abbigliamento di mia moglie ne saranno occorsi 5 o 6 volte tanti. Ma cingevo poi a descrivergli un'altra classe di persone che si guadagnavano da vivere curando i malati. Ma sebbene avessi già raccontato a padron Cavallo che la maggior parte dei miei compagni di viaggio era morta di malattia, mi ci volle del bello e del buono per spiegargli come stava questa faccenda. Perché egli capiva benissimo che qualche giorno prima di morire ci si dovesse sentire deboli e fiacchi. Ma riteneva assurdo che la natura, sempre perfetta nelle sue creazioni, permettesse al nostro corpo di generare delle malattie. Mi prego dunque di spiegargli meglio i motivi di tale inconveniente, per lui inconcepibile. Gli dissi allora che noi solevamo mangiare ogni sorta di sostanze, che spesso avevano sul nostro corpo azioni diverse od opposte, che talora mangiavamo senza fame e bevevamo senza sete, oppure passavamo intere notti a trangugiare dei liquori bollenti senza mangiare un boccone, rovinando così il nostro stomaco e cagionando l'infiammazione delle viscere con ritardare o precipitare la digestione. Aggiunsi che certe femmine di mali costumi avevano un veleno che ingenerava la corruttela nel midollo delle ossa e che se l'attaccavano ai loro amanti. Che codesto malore, più funesto d'ogni altro, era talora congenito e si trasmetteva col sangue stesso. Conclusi col dire che non mi sarebbe stato possibile enumerargli tutti i mali a cui eravamo soggetti, perché se ne conoscevano almeno 500 o 600 per ogni parte del corpo e non c'era organo esterno o interno che non ne avesse molti suoi propri. Aggiunsi che v'era presso di noi una classe di persone istruita allo scopo di guarire i malati o farne finta, e siccome ero del mestiere mi compiacqui di rivelare a padron Cavallo, per mostrargli tutta la mia gratitudine, i segreti di quella professione e i criteri seguiti dai medici. Supposto che tutti i mali derivino da ripienezza, i medici ne deducono logicamente che la cura deve consistere nell'evacuare sia di sopra che di sotto. A questo scopo prendono dei vegetali e dei minerali, gomme, oli, conchiglie, sali, piante marine, escrementi, scorze d'alberi, serpenti, rospi, ranocchi, ragni, pesci, ossa e carne dei morti, uccelli. E con tutta questa roba compongono un liquore schifoso al gusto e all'olfatto che lo stomaco si affretta a rivomitare e si lo chiamano un emetico. Oppure, con quelle stesse sostanze, a cui aggiungono qualche altro veleno, compongono una medicina che fanno prendere al malato sia dall'orifizio superiore che dall'inferiore, secondo il loro capriccio, per sciogliere il corpo, in modo da trascinar via tutto ciò che le viscere contengono. Essi lo chiamano purgante o clistere, secondo i casi. Essi sostengono che la natura ci ha dato l'orifizio superiore e visibile per introdurre i cibi e quello inferiore per scaricarne il superfluo. Ora, siccome la malattia cambia la naturale funzione del corpo, bisogna che la medicina faccia lo stesso e combatta la natura, donde la convenienza di cambiare l'uso dei due buchi, cioè introdurre da quello di sotto ed evacuare da quello di sopra. Ci sono poi, oltre alle malattie vere, quelle immaginarie. E per esse i dottori hanno inventato immaginari rimedi. Tutti conoscono i nomi di codeste malattie e le medicine necessarie. E le nostre Yahoo di sesso femminile sono quasi sempre afflitte da simil genere di mali. I dottori si distinguono specialmente per la sicurezza dei loro pronostici, in cui non si ingannano quasi mai. Infatti, se si tratta di una malattia vera e di carattere maligno, essi predicono generalmente la morte. E siccome posseggono sempre il potere di far morire davvero, se non quello di guarire, qualora avvertissero segni di miglioramento, dopo aver pronunziato la fatale sentenza, saprebbero ben essi far sì da non passare per falsi profeti e confermare davanti al mondo la loro prognosi con un beveraggio somministrato a tempo e luogo. Così si rendono utili specialmente ai mariti e alle mogli stanchi del loro vincolo matrimoniale, agli eredi, ai ministri di Stato e spesso ai re. Avevo altre volte parlato al mio padrone del genere del nostro governo e specialmente della nostra Costituzione, degna di invidia ed ammirazione da parte del mondo intero. Ma quando sentì per caso nominare un ministro di Stato, padron Cavallo volle che gli spiegassi che razza di Yahoo fosse codesta. Gli risposi che la nostra regina, non avendo ambizioni di grandezza né desiderando estendere il proprio dominio a spese dei vicini o con danno dei sudditi, non aveva bisogno dei ministri corrotti che coprissero i suoi malvagi disegni, ma che, avendo sempre di mira il bene del popolo, osservava scrupolosamente le leggi e si consultava opportunamente col consiglio dei grandi per tutto ciò che concerneva l'amministrazione dei pubblici affari. Ma aggiunsi che in molti altri paesi d'Europa il sovrano era così perso dietro ai piaceri che affidava le redini dello Stato a un cosiddetto primo ministro, la cui descrizione, tratta da quello che ne era stato scritto e detto in mille occasioni, poteva essere pressappoco la seguente. Adunque, il primo ministro d'uno Stato soleva essere un Yahoo del tutto incapace di gioia o di tristezza, di amore o di odio, di pietà o di collera, o che almeno non doveva manifestare alcuna passione salvo l'ardente desiderio di conquistare ricchezze, potenza o titoli onorifici. Egli suole adoperare le parole per i più svariati usi, tranne che per esprimere il proprio pensiero, e non dice mai una verità, a meno che non sia per lo scopo di farla credere una menzogna. Coloro dei quali gli dice male dietro le spalle si trovano certamente sulla buona strada per avere una promozione, mentre chi venga da lui lodato in faccia o in presenza altrui si può ritenere un uomo perduto. La promessa di un ministro, specialmente se convalidata con un buon giuramento, costituisce il peggiore augurio del mondo e dopo averla ricevuta una persona di buon senso non può far altro che ritirarsi in buon ordine e lasciare ogni speranza. Ci sono tre sistemi, soggiunsi, per arrivare al posto di primo ministro. Il primo consiste nel servirsi prudentemente di una moglie, di una figlia o di una sorella. Il secondo, di tradire o di minare sotto sotto il proprio predecessore. Il terzo, di distinguersi nelle pubbliche assemblee per un furioso zelo contro la corruzione della corte. Ma chi adopera quest'ultimo mezzo ha maggiori probabilità di essere prescelto da un sovrano di giudizio, perché gli oppositori più fanatici diventano sempre i ministri più servilmente sottomessi ai voleri e alle passioni del loro monarca. Una volta raggiunto il potere, essi debbono procacciarsi la maggioranza dei suffragi nel Senato o nel Consiglio di Gabinetto, distribuendo a destra e a sinistra favori e impieghi. E quando si ritirano dalla vita pubblica, onusti delle spoglie del proprio paese, essi si traggono fuori da ogni responsabilità per mezzo del cosiddetto atto d'indennità di cui spiegai il significato a padron Cavallo. Il palazzo d'un primo ministro è una vera scuola dove si tirano sugli aspiranti a codesta professione. Pagi, servitori, uscieri imitano il loro padrone, sicché diventano altrettanti ministri, ciascuno per la propria sfera, e si perfezionano sempre più nei tre principali rami dell'arte, che sono l'insolenza, la bugia e la corruzione. Ciascuno d'essi ha una piccola corte, composta di personaggi altolocati, e talora, a forza di furberie e di sfacciataggine, qualcuno di loro riesce un po' alla volta a diventare il successore del proprio padrone. Il primo ministro è generalmente sottoposto ai voleri di un'amante attempata, oppure d'un cameriere prediletto, e per mezzo di costoro si distribuiscono i favori, sicché essi alla fine delle fini possono ben dirsi reggitori del paese. Una volta padron Cavallo, dopo avermi sentito parlare della nobiltà del nostro paese, mi fece un complimento che io non potei per nulla accettare. Egli mi disse che dovevo appartenere a una famiglia di nobilissimo sangue, già che mi distinguevo grandemente dagli altri yahoo di sua conoscenza per la bellezza delle membra, per il colorito e per la pulizia, sebbene fossi loro inferiore per la forza e l'agilità. E questo si spiegava senza dubbio col diverso genere di vita, senza contare la facoltà della parola e quel certo grado di ragione che io possedevo e che mi facevano passare per un prodigio presso tutti gli Houyhnhnms. Egli mi fece anche notare come fra gli Houyhnhnms i bianchi e i sauri erano fatti meno bene dei bai, dei grigioferro, dei bigi pomellati e dei neri, e che questi fino dalla nascita avevano altre disposizioni di quelli. Perciò i primi restavano per tutta la vita in stato di servitù rispetto ai secondi, senza che alcuno di essi cercasse di uscire dal grado di servo per diventare padrone, ciò che sarebbe parso nel paese il colmo dell'assurdità. Ringraziai il suo onore della lusinghiera opinione espressa sul mio conto, ma dovetti confessargli che i miei natali erano stati molto umili, sebbene i miei genitori fossero persone onestissime e mi avessero fatto dare una buona educazione. Gli dissi anche che la nostra nobiltà era molto diversa dal suo modo di concepirla, perché i nostri nobili giovincelli erano fin dall'infanzia tenuti nell'ozio e nel lusso, sicché arrivavano all'età in cui potevano darsi in braccio a femmine corrotte e svergognate, le quali attaccavano loro ogni sorta di schifose malattie. Quando poi essi avevano finito ogni loro avere ed erano rovinati del tutto, sposavano qualche femmina di bassa estrazione, brutta, contraffatta, malaticcia, ma ricca. E naturalmente da codesta unione nascevano dei figli deboli, marci, scrofolosi, rachitici e deformi. E la faccenda seguitava così fino alla terza generazione, a meno che nel frattempo la femmina non avesse il buon senso di rimediarvi con ricorrere a qualche cortese amico o a un robusto servitore. Aggiunsi che da noi un fisico debole e infermo, un corpo secco ed emaciato, erano il segno infallibile di nobiltà, mentre la robustezza della complessione e l'aspetto sano erano così inconciliabili con l'aristocrazia che quando un nobile offriva tali connotati si pensava subito che fosse figlio d'un lacchè o d'un cocchiere. E siccome di pari passo con le manchevolezze del corpo vanno le deficienze dello spirito, codesta classe ai caratteri generali e immutabili della malinconia, della stupidità, dell'ignoranza, dell'incostanza, della sensualità e dell'albagia, insieme mescolati.